Gesù vince la tentazione con l'obbedienza alla parola di Dio. Gesù si è fidato della parola, è stato obbediente e ha vinto il peccato. Invece Adamo non si è fidato del Signore ed è stato disobbediente, ha fatto di testa sua e ha perso, ha commesso il peccato, il primo grande peccato, che è l'origine di ogni altro peccato. È quello che chiamiamo il peccato originale, cioè la sfiducia nei confronti di Dio. Il libro della Genesi ci ha proposto questa pagina splendida, scritta con un linguaggio sapienziale. Non è un racconto così semplice come sembra, non è una favoletta. È un testo profondo che vuole mostrare il dramma del peccato che capita sempre. Adamo, in ebraico, vuol dire semplicemente uomo. E quindi è l'umanità in genere, rappresentata da un individuo, da una coppia iniziale. Ma in Adamo ci siamo tutti noi. E il racconto mostra quello che capita sempre. Dice che Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo. L'uomo è polvere della terra, ma in più ha il soffio di Dio. Un alito di vita il Signore soffiò in quel fantoccio di terra. Il testo della Genesi non va contro le nostre conoscenze scientifiche, non ci spiega scientificamente come si è formato l'uomo. È possibile che ci sia stata una evoluzione. Ormai siamo abituati a ripetere in modo un po' semplicistico che l'uomo deriva dalla scimmia. È una evoluzione. La Bibbia dice di peggio. Dice che l'uomo deriva dal fango. Avete mai provato a fare una statua con del fango? Non viene un granché. Se mettete insieme tanto fango e fate una figura umana, è molto meno che una scimmia. E da quella massa di fango far venire fuori l'umanità intelligente è l'opera di Dio. C'è un passaggio dalla materia alla umanità, che è materiale, ma anche spirituale. Non è solo terra, c'è quel soffio divino in più che fa sì che l'uomo sia un essere vivente, che abbia una coscienza, una capacità di relazione personale. Dio non fa lavorare l'uomo, non gli comanda di piantare il giardino, lo pianta lui e organizza un giardino splendido dove c'è ogni ben di Dio e dice all'uomo: è tutto tuo, è tutto fatto per te, tu puoi mangiare di tutto. Al centro del giardino il racconto parla di due alberi simbolici. Non sono alberi effettivi, sono due simboli: l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Mangiare dell'albero della vita vuol dire avere la possibilità di vivere sempre. Mangiare della conoscenza del bene e del male vuol dire dominare la morale. Il Signore Dio dice: puoi mangiare di tutto, compreso l'albero della vita, ma l'albero della conoscenza del bene e del male non lo devi mangiare. Che cosa vuol dire? Non devi pretendere di essere tu a stabilire che cosa è bene e che cosa è male. Vi accorgete che è la situazione di sempre? Quante volte noi pretendiamo di capire e di fissare che cosa è bene? Molte persone dicono: secondo me non è peccato. E se non lo è, secondo me, non lo è. Chi decide se è peccato o no? Io faccio di testa mia. Questo significa mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non è la conoscenza in genere, è la conoscenza del bene e del male. Dio vuole che noi conosciamo, ma vuole che rispettiamo il limite della creatura. Noi siamo limitati. Pretendere di cambiare il bene in male e il male in bene è l'origine del peccato. Il serpente è presentato come l'animale più intelligente, più furbo. Non è proprio l'animale serpente, è una figura simbolica, è il pensiero corrotto, è quell'istinto di male, è una figura personificata del male che non costringe l'uomo a peccare, ma gli suggerisce dei pensieri cattivi. Il serpente è quella voce interiore che dice: non fidarti di Dio. È vero che vi ha proibito tutto? No, ha proibito un albero solo. E perché ve l'ha proibito? Perché ha detto che se ne mangiamo moriamo. Sui pali della luce c'è scritto: chi tocca muore. Non toccare i fili ad alta tensione perché fanno morire. Chi ti dice una cosa del genere ti vuole male? Quando i genitori vi dicono, magari da bambini ve l'hanno detto: attenti a non mettere le dita nella presa della corrente, al bambino verrebbe la curiosità, anche con un paio di forbici, di provare a vedere se c'è la corrente. Non lo fare, è pericolosissimo. Ma vi vuole male la mamma che dice una cosa del genere? Assolutamente, vuole il tuo bene, ti dice: non farlo perché quello è dannoso, rovina, puoi perdere la vita. È quello che ha fatto il Signore con noi. Ha detto ad Adamo, cioè all'umanità: attento a non scegliere il male pretendendo che sia bene, perché il male rovina. Fare il male danneggia la vita, non lo fare. Il serpente fa venire un'idea diversa. Dice: ma non è vero che morirete. Dio vi ha detto di non fare quello perché è invidioso, perché non vuole il vostro bene. Vi ha detto di non mangiarlo, quel frutto, perché se ne mangiaste voi diventereste come Dio, e lui non vuole che voi siate come Dio, vuole tenervi sottomessi. Non fidatevi, non ascoltatelo, fate di testa vostra, fate come volete. Queste sono le idee del serpente. Quante volte vi sono venute in mente idee del genere? E ogni volta che riceviamo un comando, ci viene voglia di trasgredirlo. Proprio perché mi hanno detto di non farlo, mi viene voglia di farlo. È questa la radice del peccato. È la superbia dell'uomo. È la pretesa di fare di testa propria e di non ascoltare quello che il Signore ci dice. E l'uomo prese del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non è una mela. Chi parla di mela è uno sciocco che non ha letto la scrittura e non sa di cosa parla. È una banalità pensare che hanno preso una mela e il Signore si è arrabbiato e gliel'ha fatta pagare. Questa è una sciocchezza. Quell'albero non è un melo, è l'albero della conoscenza del bene e del male. Mangiare il frutto proibito vuol dire pretendere di essere Dio al posto di Dio, di decidere io che cosa è bene e che cosa è male. E questo fa morire, rovina la vita. Si aprirono i loro occhi dopo aver mangiato, ma non diventarono come Dio, si accorsero solo di essere nudi e si fecero una cintura di foglie di fico. Avete mai preso in mano delle foglie di fico? Provate un po', sono ruvide, urticanti, danno fastidio. È la soluzione che gli uomini trovano alla loro nudità, è semplicemente una foglia di questo genere. È il limite, è il segno della povertà, del vuoto. Che cosa ci hanno guadagnato disobbedendo a Dio? Niente. Hanno perso tutto. E noi di conseguenza portiamo quella colpa. Nel senso che la nostra natura umana è ferita dal peccato, siamo inclinati al male, non c'è bisogno di dimostrarlo, ognuno deve pensare alla propria situazione. Il male ci viene istintivo, è facilissimo da fare, disobbedire è la cosa più frequente. Ma grazie a Cristo abbiamo la possibilità di essere obbedienti. Ci ha detto l'Apostolo che Adamo è figura di colui che doveva venire. Gesù è il nuovo Adamo, è l'uomo vero, lui è l'uomo autentico ed è l'uomo obbediente che si fida di Dio. Adamo è stato sconfitto e anche noi tante volte col peccato siamo sconfitti, ma Cristo vince il peccato e la morte. Se noi lasciamo che Cristo viva in noi, se ascoltiamo la sua parola e lo seguiamo con fiducia e fedeltà, potremo vincere anche noi. Il cammino di Quaresima è proprio questo impegno a riconoscere che Cristo ha vinto per noi e ci dà la possibilità di vincere il peccato. Noi vogliamo essere obbedienti come Gesù. Possiamo esserlo, perché Lui ci ha dato questa capacità.